E salve a tutti e benvenuti nel 13° episodio di Spin-Off. Buonasera e benvenuti in questa nuova puntata del miglior podcast del mondo. Io sono Andrea Ricci e con me ci sono due conduttori d'eccezione. Buonasera Bernardo Fasano.
Ciao, buonasera a tutti. O buongiorno.
O buongiorno, buon pranzo, buona cena e buonasera anche al buon Matteo Virgilio.
Ciao a tutti.
Come va ragazzi? Come è andata questa settimana intensa di caldo e zanzare?
Molto caldo.
Sta iniziando a fare caldo.
E anche molto calcio. Purtroppo era iniziato il campionato, non so se ve ne siete resi conto, ma si parla solo più di quello.
Quindi, Napoli ha vinto la Coppa Italia, diciamolo a tutti i fan campani, i tifosi del Napoli che seguono Spin-Off.
In realtà Napoli ha vinto la Coppa Italia. Ha vinto la Coppa Covid, ma non mi... No, speriamo di no, dai. No, però vabbè, a parte tutto, veramente, è iniziato il campionato, io ho riniziato il fantacalcio, quindi ritorna la normale routine, anche se il fantacalcio adesso è un casino, perché giocano ogni 3 giorni, quindi fare la formazione è impossibile. So che voi che non fate il fantacalcio... No, magari Bernardo sì, no?
No.
Andrea lo davo per scontato.
Io assolutamente no, ovviamente. Ah, okay. Non so manco di cosa state parlando, ho messo il cervello in stand-by.
Vabbè, comunque voi non, allora non potete capire, però il fantacalcio è una cosa importante. E il fatto che sia reiniziato è positivo, ma è un casino. Vabbè.
Comunque sì, è stata una settimana particolare, una settimana di ritrovamenti, perché Bernardo l'altro giorno ti ho mandato una foto di che cosa è spuntato dal cassetto del mio ufficio. Allora, dovete sapere che nel mio ufficio ci sono molti cassetti, moltissimi cassetti, e continuo a trovare cose particolari, tra cui l'altro giorno ho trovato un caricatore sano, perfettamente funzionante, di un MacBook con la porta Type-C. Considerate che in ufficio da me non ci sono MacBook con la porta Type-C, quindi sono stato contento di averlo trovato perché...
Ti ricordi settimana scorsa che cosa avevi trovato?
Che cosa?
Quel perizoma che non trovavi da tempo, del famoso party di Bob Sinclair.
È vero, sì, quello l'avevo trovato, ma questa settimana ho ritrovato un HTC One M7 funzionante, leggermente ammaccato, ma perfettamente funzionante. Da quando l'ho riacceso ha fatto tipo 7 aggiornamenti prima di tornare a essere totalmente utilizzabile, però ragazzi vi posso dire una cosa che vi scioccherà, anzi forse no. È più veloce del mio Samsung Galaxy A40, cioè dopo tutti questi anni va da Dio, pazzesco. È impressionante, quindi veramente sono stato contento di questo ritrovamento. Bernardo, se vuoi te lo posso vendere per la modica cifra di 999 euro.
No, ma sai che Andrea, io sarei proprio curioso di riprovarlo per un po' e capire com'era l'esperienza Android di quanto sono 4 anni fa.
Io ho ancora un M8 funzionante e ragazzi funziona bene. C'è poco da fare. Se tu ne fai un utilizzo basic, vanno ancora grande. Il grosso
forse
limite è la memoria
foto.
Interna. Vabbè, sì, le foto sì, ma la memoria interna che ti frega, perché negli anni i servizi sono diventati sempre più pesanti. Quindi quegli smartphone avevano 32-16 giga di memoria interna espandibili. Quindi è un po' quello. Però funzionano bene.
Sì, funziona davvero bene e sono ancora sorpreso di quanto sia bello come telefono e di quanto sia attuale come design, assolutamente. Cioè, poi ha uno schermo della Madonna per il 2015. Veramente funziona bene, sono totalmente rimasto shock. L'audio Beats, paurosi. Audio.
Cioè, questo aveva 2 speaker davanti pazzeschi, No,
sì,
veramente
sì,
è un
sì.
telefono che... L'avevo già detto, ma l'avevo desiderato quel telefono.
Comunque sia, 13esima puntata di Spin-Off, 13 come le versioni di iOS che sono uscite finora, ma come sappiamo questa settimana è stata annunciata la 14esima versione del sistema operativo di casa Apple insieme a tante altre novità e abbiamo quindi deciso di fare una cosa molto semplice e dovuta. Abbiamo dedicato questo intero episodio a tutte le novità della WWDC, la conferenza degli sviluppatori di Apple, perché... Matteo, non è stata oggettivamente la classica conferenza di tutti gli anni.
No, assolutamente. È stata una conferenza un po' strana, se vogliamo, perché sai, senza pubblico, in questa atmosfera un po' particolare, ma gli annunci sono stati molto ricchi. Non credo tanto per la gente comune di cui il fatto che il suo Mac sia basato su ARM oppure su Intel frega poco, però insomma per gli insider, per gli addetti ai lavori, le notizie sono tantissime, c'è tantissima carne al fuoco e quindi ne parleremo. Però se non sbaglio dobbiamo prima ricordare un po' di cose, ma le lascio ricordare a Bernardo.
È vero, è vero, è vero, perché dobbiamo ricordare a tutti che abbiamo un grandissimo profilo Instagram sempre più colorato, ogni settimana un colore diverso. Andrea ha quasi finito i colori, quindi andate su Instagram, sì, e suggeriteci il colore
quali prendere
per la settimana prossima, spinoff.podcast. E poi, per rimanere in tema Apple, andate su Apple Podcast e lasciateci una bellissima recensione, perché sennò non vi arriva iOS 14.
Esatto, sì. Infatti è un grave problema, un grave bug noto nella scena Apple. Se non recensisci Spinoff su Apple Podcast, il tuo telefono esplode. Mi sembra che sia così che va a finire.
Sì.
Però vabbè,
sì.
Un male minore, cioè mi sembra alla fine una cosa corretta da fare, no? Recensire
un devo dire una cosa. Proprio per aprire la puntata alla grande, noi non abbiamo dedicato una puntata intera ad Android 11 beta. Qua i fan Android ci andranno a pizzicare un po'. Che dobbiamo fare?
Vabbè, però
dobbiamo recuperare.
Però ragazzi, secondo me noi tre da soli non bastiamo per parlare di tutte le novità della WWDC, quindi abbiamo interpellato uno dei maggiori esperti mondiali di casa Apple, nonché un pezzo grosso della tecnologia in Italia, no Matteo? Di chi stiamo parlando?
Stiamo parlando del mio grandissimo e illustrissimo collega Antonio Monaco, che oltre a essere un giornalista, insomma, prestigioso del mondo tech sulla scena ormai da un sacco di tempo, è anche un grande esperto del mondo Apple. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto a lui, gli abbiamo chiesto, senti un po', Anto, dacci un po' un tuo parere su ciò che è successo ieri sera. E lui se n'è uscito con una fantastica nota vocale che adesso vi facciamo ascoltare.
Allora, devo dire che questo evento di apertura della WWDC di Apple, visto ieri, mi ha davvero colpito positivamente, perché è stato sicuramente diverso da quello che abbiamo visto fino a oggi in questo nuovo scenario che stiamo vivendo di presentazioni in streaming. Qui c'è stato qualcosa di diverso fatto, devo dirlo, alla Apple, cioè hanno creato proprio una sorta di spettacolo di intrattenimento fatto in modo magistrale, davvero inquadrature, riprese, anche recitazione, perché poi alla fine i dirigenti di Apple hanno anche saputo bene recitare la loro parte, ma in tutto ciò per me è stato un momento, lo definirei anche abbastanza epocale per Apple, perché si cambia davvero tanto nel passaggio dai processori Intel ai processori sviluppati internamente anche per i Mac. Davvero c'è un cambiamento di rotta importante, con un controllo, con un prendere il controllo anche di questi prodotti dopo averlo già fatto con gli iPad, con gli iPhone e con gli altri, dove sappiamo benissimo che ormai sviluppa, è riuscita Apple a sviluppare dei processori che hanno delle prestazioni anche spesso superiori a quelle dei processori desktop. Quindi si apre questa nuova possibilità che permetterà ad Apple di far avvicinare ulteriormente, quasi a farli toccare, secondo me, da qui a 2 anni, il mondo macOS ed il mondo iOS iPadOS. Quindi mi aspetto un'unificazione sempre più forte tra questi due sistemi operativi, e credo che andremo proprio verso questa destinazione. Per quanto riguarda invece i sistemi operativi, mi è piaciuto proprio maggiormente macOS, che è stato quello in cui abbiamo visto forse il maggior cambiamento dal punto di vista dell'interfaccia, veramente con un avvicinamento importante a quelli che sono a quelle che sono le interfacce di iPadOS e di iOS. E su iOS mi sono piaciuti i widget, perché sono comunque una funzionalità che conosciamo bene, perché non sono assolutamente una novità, però sono fatti alla Apple, come tante cose, come tante funzionalità prese da Apple, fatte da Apple in un modo un po' diverso, che sono sicuro che piaceranno a chi utilizza un iPhone, diversamente invece su iPadOS, che hanno una funzione un po' più ristretta rispetto a quello che abbiamo visto su iOS.
Ebbene sì, caro Antonio, innanzitutto grazie per averci dato questo preziosissimo contributo. In 2 minuti sei stato particolarmente esaustivo e ci hai dato un sacco di spunti di riflessione, ma vorrei cominciare proprio da quello che secondo me ha colpito un po' tutti, sia i non addetti al settore, sia quelli un pochino più esperti. Ma che figata è stata questa conferenza? Dopo 2-3 mesi di conferenze viste in diretta per via del coronavirus, la maggior parte delle volte disastrose, noiose, lente, stavolta Apple, ancora una volta Apple alza l'asticella, no Bernardo, e rispetto a una qualsiasi conferenza vista dal vivo, secondo me ha confezionato un prodotto quasi migliore.
Assolutamente, ringrazio anche io Antonio per la nota, forza Napoli Antonio, e sì, effettivamente...
Sempre comunque.
Sempre, bravo. Sì, effettivamente...
La... Scusa Andrea, con forza Napoli.
No, vabbe, ma fallo inserire.
Mi sta simpatica, sì, Napoli, quindi per me è forza Napoli.
Vabbè, comunque mi ha segnato Belotti in questo momento.
Felicissimo. E comunque sì, dal punto di vista tecnico della realizzazione è stata una conferenza davvero spettacolare. Io appena ho visto Tim Cook nel teatro lì a Cupertino, è stata davvero una cosa fantastica. Ci sono rimasto perché ho visto una cura per la regia, per le transizioni, non solo, anche per ovviamente tutto quello che poi sono le demo, ma in realtà lì c'era proprio una cura nel dettaglio, perché non ti stavano semplicemente mostrando una catena di novità, una valanga di novità, ma lì ti stavano raccontando un po' la storia di Apple, come Apple fa le cose, cioè anche una conferenza, tra virgolette in live, che poi in realtà era pre-registrata e mandata in differita, mettiamola così, e poi ti ha fatto vedere che anche una cosa semplice lei la sa fare in maniera diversa, e in generale dopo mesi e mesi e mesi di davvero dirette streaming, chiamate su Zoom, ne abbiamo viste di tutti i colori, Apple è arrivata e ha detto: ragazzi, fermi un attimo, vi faccio vedere come si fa anche la conferenza, per non dire proprio che cazzo, cioè non sapete fare niente, inventatevi una cosa diversa, no? Cioè in fondo, ma... se ci pensi, non è che chissà che hanno fatto qualcosa di speciale, cioè comunque
infatti,
hanno preso un regista e hanno detto
negligenti.
Sì, sono gli altri che fanno proprio schifo, cioè loro sono stati bravissimi, ma gli altri sono proprio mamma mia.
Però scusami, cioè Matteo, tu che giri video, monti video tutti i giorni, cioè, secondo te realisticamente parlando, tra una fase di storyboarding, quindi di preproduzione, alla messa in onda, diciamo, di questo video, ma quanto tempo è passato?
Parecchio, insomma, sicuramente ci hanno lavorato bene. Poi tra l'altro colpisce anche il fatto che abbiano confezionato un prodotto del genere per una conferenza sviluppatori. Alla fine non è la presentazione dell'iPhone, no? Che deve essere spettacolare,
certo,
e questo si sa. Era una cosa per sviluppatore, eppure l'hanno confezionata bene, e questa è sicuramente una bella cosa che ha fatto Apple. Mi viene in mente la pallosissima conferenza sulla PlayStation di Sony della settimana scorsa, o per esempio l'ultima dei Pixel, di presentazione dei Pixel di Google, cioè al limite dell'inquietante. E invece, ma io sono contento per Apple che faccia le cose così bene, giusto, cioè dovrebbero copiarla tutti da questo punto di vista, anche per noi, perché almeno non diventa una roba noiosissima. Cioè questa è andata avanti 2 ore praticamente, eppure si è vista, insomma.
No, sì, poi... infatti sono d'accordo.
No, volevo aggiungere anche il fatto che si sono presi il tempo per esporsi in maniera positiva e anche in maniera molto molto diretta su alcuni argomenti abbastanza importanti, soprattutto per la situazione in America, tralasciando la pandemia, la questione del razzismo, quindi cioè hanno fatto davvero della narrativa la loro massima espressione, cioè loro sono molto bravi a raccontarti cose. In questo caso avevano delle novità per nerd, ma te le hanno raccontate in una maniera così chiara, così cinematografica, che effettivamente anche una persona che non ne capisce niente si sarebbe appassionata a quella conferenza.
E mo sono diventati tutti fanboy di... stiamo parlando benissimo. No, vabbè, comunque è vero, cioè sono stati bravi, però noi, ecco, dobbiamo stare nel nostro ruolo, quindi vedere anche le cose obiettivamente, quindi giudichiamo, sì. Passiamo pure a giudicare la ciccia che c'è stata.
Sì,
che
tanta
pure non
ciccia
è stata
in questa conferenza, perché comunque già ci aspettavamo, come di consueto, delle novità software: la nuova versione di iOS, iOS 14, la nuova versione di iPadOS, WatchOS, gli aggiornamenti per tutti, diciamo, quelli che sono i prodotti di domotica e di wearable di casa Apple, ma con una grande novità, che è quella che poi ha citato Antonio nel suo messaggio vocale, quella che è stata oggettivamente la novità storica per Apple. Forse ieri abbiamo visto diciamo un passaggio che fra 15 anni ricorderemo, come ricordiamo il passaggio da PowerPC a Intel.
Guarda, secondo me anche di più, secondo me anche un passaggio più importante, perché non coinvolge solamente Apple. Guarda, ne parlavamo proprio nelle ultime puntate, no? La questione del dove finiranno i notebook, no? Sei più verso il mondo smartphone o più verso il mondo desktop. E secondo me Apple ha dato la risposta, cioè ci si aspettava entro fine 2020 un movimento in questo senso, Apple ha dato la risposta. I futuri notebook saranno più simili a degli smartphone o dei tablet particolarmente potenti come concetto, cioè proprio come concetto di sviluppo del software. E si è visto anche con, per esempio, il nuovo macOS, la nuova versione software, che insomma strezza l'occhio anche graficamente alle soluzioni adottate sugli smartphone e i tablet. Quindi Apple ha tracciato una linea netta e decisa. Questa è la direzione. Adesso vedremo gli altri cosa faranno.
Sì, assolutamente, sono totalmente d'accordo con te, e secondo me Apple ieri ha mandato due messaggi fortissimi. Il primo ha detto: noi non stiamo cazzeggiando, cioè noi in 2 anni completiamo questa transizione e entro fine anno lanciamo il primo prodotto commerciale con un processore prodotto da noi internamente, quindi una novità sicuramente storica. Addirittura Apple è salita sul palco dicendo: se volete un kit di sviluppo questa settimana, eccolo, costa $500, ha lo stesso processore dell'iPad Pro e gli sviluppatori lo possono avere per cominciare a sviluppare applicazioni. E la seconda cosa che abbiamo visto è che Apple è così sicura della sua tecnologia, del suo stack di tecnologie, che fondamentalmente ieri ha dato tutte le risposte a forse il 99% dei dubbi degli sviluppatori. Cioè, se la tua app è già compatibile, bene, se la tua app non è compatibile, la rendiamo noi compatibile, o al massimo ci devi lavorare un quarto d'ora fondamentalmente. E allora, veramente è stato impressionante questo.
Fammi fare un attimo la parte del critico, perché anche io sono davvero super fiducioso sul passaggio di Apple, che abbandona i processori Intel e abbraccia l'architettura ARM. Ne abbiamo parlato tantissimo in queste settimane, ed è oggettivamente il futuro, cambierà tantissimo. Non solo, noi parliamo molto di software, ma questo tipo di tecnologia, queste architetture porteranno degli stravolgimenti anche per quanto riguarda il design di alcuni notebook. Finalmente un MacBook Air potrà essere davvero rivoluzionato e non molto molto simile come lo è stato purtroppo negli anni, o come l'ultimo che per esempio va a fuoco. Però è chiaro che Apple nella conferenza per sviluppatori deve un attimino, ecco, placare un po' gli animi. Ragazzi, il passaggio non è semplice, non è immediato, loro si sono dati un arco di tempo di circa 2 anni, ma quei 2 anni sono rivolti agli sviluppatori. Cioè, io credo realisticamente che per l'utente finale quei 2 anni forse possono essere pure qualcosina in più. Ovviamente in prima persona spero qualcosina in meno, perché vorrebbe dire che Apple ha davvero già tutto pronto, ha tutti gli strumenti, come effettivamente ce li ha già. Però, e lo abbiamo visto con Windows, oggettivamente questo passaggio da processori Intel a processori ARM non è una cosa immediata. E poi tendo a sottolineare una cosa: i MacBook in particolare sono delle macchine utilizzate anche da tanti professionisti. I processori che Apple utilizza sugli iPhone, sugli iPad, sono oggettivamente molto molto performanti, ma fino a questo momento non li abbiamo mai messi davvero alla prova con un lavoro professionale. Cioè, non è che vai a montare un video professionale con una color correction spinta abbastanza pesante in RAW, magari girato da una RED in 4K o in 6K o in 8K su un iPad. Non ci riesci. Ci puoi provare, magari fai un montaggio semplice, ma al momento non ci riesci. Quindi il grosso sarà: ok, con l'abbraccio di questa nuova tecnologia ARM, come Apple disegnerà i prossimi processori, avendo più spazio in un notebook, potendo dissipare meglio il calore, potendo fare tante altre cose? Quindi, secondo me, prima di cantare vittoria c'è da fare un discorso onesto. È un passaggio storico, richiede tempo, cambieranno tante cose, ma non è assolutamente immediato e soprattutto non è che se oggi dovete comprare un Mac non lo comprate perché l'anno prossimo vi arriva la versione ARM. Io credo che probabilmente ci saranno ancora in futuro, come Apple ha detto, dei MacBook con processori Intel belli spinti.
Sì. Vogliamo fare un attimo un recap, un peletto più tecnico di ciò che è stato annunciato dal punto di vista dei processori, di questo cambiamento, perché ne parliamo dando per scontato un po' di cose, no? Però non è detto che tutti i nostri ascoltatori lo conoscano, quindi se volete lo faccio brevemente. Allora, stiamo parlando di questo passaggio da Intel ad ARM. Non è tanto una questione di brand che produce processori, ma è una questione di architettura. Per intenderci, i processori su base ARM sono quelli che abbiamo sempre avuto, da che io ricordi, a parte qualche rarissima eccezione, sugli smartphone e sui tablet. Quindi sono processori nati con un concetto: devono essere molto piccoli, scaldare pochissimo, perché devono far funzionare, devono poter funzionare in una scocca di dimensioni ridotte, ovviamente senza un raffreddamento attivo come ventole o raffreddamento liquido, eccetera, eccetera. Cosa è successo? Che Apple ha deciso di adottare questo tipo di architettura ARM anche per i computer, che non è una cosa totalmente nuova, perché abbiamo già visto alcuni computer con Windows con questo tipo di architettura, per esempio quelli con gli Snapdragon. Abbiamo provato recentemente io e Bernardo il Samsung Galaxy Book S con lo Snapdragon 8CX, che è un processore su base ARM e che in effetti a me e a Bernardo ha dato delle indicazioni e delle sensazioni interessanti. Ecco, Apple cosa dice? Voglio da adesso creare dei processori in casa, quindi con architettura ARM ma ottimizzati internamente, come sto facendo e come ho sempre fatto per gli iPad e per gli iPhone, in modo da dare un boost ulteriore allo sviluppo tecnologico anche dei MacBook e delle soluzioni anche professionali, quindi Tower PC, ecco, per intenderci. Questo significa che tecnicamente cambierà non solo il processore, ma tutto ciò che sta attorno al processore, quindi anche fisicamente la macchina, e cambierà soprattutto il software, perché tutti i software che usano in questo momento sui Mac sono compilati per girare sull'architettura Intel, ok, x86. Nel momento in cui entreranno i processori ARM, dovrà cambiare anche il software, dovrà essere basato sull'architettura ARM64, che è una cosa un po' diversa. Per questo stiamo parlando di transizione, per questo stiamo parlando di un passaggio epocale, perché appunto proprio il processore all'interno di un notebook è il cuore su cui attorno è costruita tutta la macchina. Cambiate radicalmente il processore, cambiate radicalmente la macchina.
Io sono fiducioso, Bernardo, comunque, che sarà un passaggio che avrà qualche piccolo inciampo, però secondo me, conoscendo Apple e la forza di Apple, sarà un passaggio estremamente liscio come l'olio, anche perché comunque sia ieri è stata data prova del fatto che Apple ha messo molto le mani avanti, si sta già predisponendo ad offrire gli strumenti giusti agli sviluppatori per poter far sì che le loro applicazioni comincino a funzionare su questa nuova architettura nell'arco di brevissimo tempo. E appunto, grazie a Rosetta, che è una tecnologia che permette ad Apple di ricompilare le applicazioni rendendole compatibili da Intel ad ARM senza intervento dello sviluppatore, bene, in quel caso abbiamo visto addirittura un gioco molto pesante come Shadow of the Tomb Raider girare nativamente su quello che è oggettivamente il processore dell'iPad Pro. A risoluzione 1080p con dettagli probabilmente non altissimi, però comunque sia il gioco girava senza alcun tipo di problema, senza che lo sviluppatore avesse dovuto fare
era poi virtualizzato un intervento, insomma.
Esatto.
Sì, tra l'altro sulla virtualizzazione non lo so se avete notato, ma Apple ha fatto vedere anche Linux virtualizzato sulla nuova piattaforma.
Sì, è un po' l'anno di Linux, anche Microsoft stessa cosa con Windows. Questo Linux ne parleremo sicuramente in una futura puntata, però volendo chiudere un po' il discorso su questo passaggio epico di piattaforma, secondo me tra qualche mese ne vediamo veramente delle belle, soprattutto con il processore A14 dei prossimi iPhone, e chissà, salirà magari Tim Cook sul palco a dire: questo è anche il processore del tuo nuovo MacBook.
No, ma poi tra l'altro, cioè io sono veramente super ansioso di capire come dove potranno arrivare i notebook, perché in linea teorica, cioè anche solo con l'ottimizzazione di un processore fatto in casa, esattamente come Apple ha sempre fatto con gli iPhone, che parliamoci chiaro, a livello di specifiche tecniche rispetto ad un Android top di gamma, cioè sono indietro, cioè stiamo parlando di poca RAM, pochissima batteria, eppure poi nella prova sul campo si equivalgono tranquillamente, no? E quindi immaginatevi la stessa cosa con un notebook. Immaginate un notebook Windows che vi fa, non so, 4, 5, 6, 7 ore di utilizzo reale, che passa da quel tipo di autonomia al doppio, a 16, 20 ore di autonomia reale mantenendo le prestazioni. Cioè è qualcosa che cambia un po' le carte in tavola, no? Capite? E poi c'è anche la questione delle applicazioni. Delle applicazioni di iOS che possono essere praticamente rese compatibili con macOS in due minuti. Forse sono già compatibili. E quindi sì, ce ne sono sterminate. Ce ne sono sterminate.
No, avete notato come in quest'anno, incredibilmente, il mercato notebook sia molto più interessante a tratti del mercato smartphone? C'è anche tutta la diatriba dei processori AMD, che sono ottimi con l'ultima architettura, sono davvero fantastici, 7 nanometri, funzionano benissimo per operazioni multithread, eppure non scarseggiano sui notebook, perché Intel ha comunque una grossa presenza nel mercato. Insomma, io non lo so, vedo che effettivamente i notebook stanno lì, stanno aspettando al varco il loro grande passaggio, cioè la loro grande trasformazione, la loro grande evoluzione.
Sono tempi maturi comunque.
Sì, ci siamo arrivati, perché poi se ci pensiamo tecnologicamente parlando, 2 anni possono sembrare un'infinità, però oggettivamente in 2 anni la tecnologia è capace davvero di stravolgersi. Quindi io mi immagino con display flessibili, architetture che possono essere processori con architetture che permettono di essere costruiti sempre più piccolini, ma di mantenere comunque delle prestazioni alte. Cioè, davvero qui un notebook flessibile
Infatti, insomma, quello che il limite che abbiamo trovato sugli smartphone, secondo me, sui notebook non è ancora arrivato, e quindi c'è un bello spazio di sviluppo. E anche, l'altro, non dimentichiamoci delle soluzioni più potenti, i desktop, PC, tower, PC, cioè, perché poi anche lì è tutto un mondo che si apre, dove secondo me non è ancora detta in quel campo l'ultima parola AMD, Intel, ARM. Secondo me lì, soprattutto AMD, ma anche Intel hanno ancora le loro carte da giocarsi.
Là onestamente credo che un processore ARM, non lo so, dipende, perché poi magari se Apple riesce a disegnare un super processore fighissimo e ti dice che magari te lo mette anche sul desktop con un TDP abbastanza interessante, beh, allora sì, però con le possibilità che abbiamo oggi con i processori desktop, non lo so.
Stavo pensando che magari arriverà l'era delle doppie CPU, triple CPU, quadruple CPU all'interno di uno stesso prodotto.
Ci facciamo i super computer in casa, ci facciamo.
ma sai, guarda, potrebbe essere.
Comunque l'unica che non sarà molto contenta di tutto questo sarà Intel, che cioè vede le console PlayStation 5, serie X, di Xbox, che gireranno con processori di AMD. Grafica AMD. Comunque Nintendo, che già ormai ha scelto la piattaforma ARM da diverso tempo. Apple che dice ciao ad Intel e si toglie una enorme fetta di mercato. Cambiano gli scenari, però io sono contento, perché Intel è un'azienda che si è troppo adagiata sugli allori nel corso degli ultimi anni.
Basta guardare le innovazioni che ha portato AMD rispetto a quelle che ha portato Intel per i processori, che sono fermi sulla stessa architettura ormai da almeno 3 anni.
Quest'anno è la 10ª generazione, almeno per quanto riguarda desktop, non hanno fatto altro che sparare in alto le frequenze.
Turbo si parla dei 7 nanometri nel 2022, cioè 2021-22, cioè quando AMD è già uscita l'anno scorso, cioè
Secondo voi quanti dei nostri ascoltatori in questo momento saranno già svenuti con tutte le informazioni che gli abbiamo fornito? No, torniamo un pochino più terra terra, perché ragazzi c'è tanta carne al fuoco conferenza.
Apriamo un altro mega discorso, vai. Eccoci. Belli veloci, voi utenti Android, anche voi due, Matteo e Andrea, ma che cosa sì. ne pensate della questione di widget su iOS? Forza, ecco. Sbizzarritevi, andate.
Volevo dire aspetta, proprio quella.
Contestualizziamo un attimo prima di far rispondere il buon Matteo, perché appunto nuova conferenza degli sviluppatori, nuova versione di iOS in arrivo che verrà lanciata ovviamente in autunno e insieme anche ai nuovi iPhone 12. Finalmente Apple prende questi widget che ha sempre avuto, sempre da 15 anni dal Mac a questa parte, e li porta fra le icone, un po' come abbiamo visto su Android. Io la prima cosa che ho detto è stata: non è una cosa originale, così come tante delle cose che abbiamo visto nella presentazione di iOS, dal picture in picture appunto agli widget, alla gestione delle icone del cosiddetto app drawer. Però come lo fa Apple, ragazzi, a volte lo fa bene, punto. Quindi Matteo, lasciate la parola, che sei un grandissimo utilizzatore di widget, no?
No, guarda, io veramente i widget non li ho mai utilizzati, penso siano una delle cose più inutili su una home screen di uno smartphone, perché occupa uno spazio vitale per le icone, per altre cose, per lo sfondo, ecco. Quindi non è che mi faccia impazzire questa novità. Capisco che in effetti per gli utenti Apple venga vista in maniera diversa, perché sono abituati ad un sistema veramente molto fisso a livello di novità, soprattutto estetiche, funzionali, con queste funzioncine. È interessante il metodo di implementazione, ma su questo non avevo molti dubbi, saranno widget fighetti, ecco. Non mi sembra la soluzione del secolo, però sono d'accordo con Antonio e con anche Andrea quando dite che comunque Apple l'ha fatto un po' la Apple, no? Questo elemento, mentre Android, cioè i widget per Android sono l'estrema sintesi della frammentazione di quel sistema operativo, ecco, cioè ci sono 1500 miliardi di widget, ognuno con la sua grafica, ognuno che funziona a modo suo, non si capisce mai un cavolo, ecco.
Diciamo che i veri widget su Android, o almeno qual è il widget iconico storico Android, orologio e meteo di HTC. Quello lo copiavano tutti, quello ha fatto vero. Davvero la storia, era fighissimo. Poi per il resto sono stati tutti un po' lasciati un po' lì al caso. Ma io approfitterei, visto che abbiamo ritirato in ballo Android, perché io ho chiesto a un mio collega su tutto Android, Irve Zanolla, un commento sulla WWDC e sentite un po' che cosa ne pensa.
Buonasera ragazzi, cosa dire di questa Developer Conference 2020? Beh, un'atmosfera particolare, quasi surreale, con questi interventi registrati che però a mio avviso potrebbero anche aprire la strada a un nuovo format meno noioso di quelli che sono stati gli eventi ai quali ci eravamo abituati. Novità ce ne sono state tantissime, penso ad iOS 14 con finalmente un app drawer, finalmente i widget nella home page, ma rivisitati come solo Apple è in grado di fare, quindi con quel tocco in più che alla fine a noi utenti Android fa sicuramente venire invidia e aumenta la voglia di passare a un sistema che magari in tanti osteggiano. Le novità più belle però a mio avviso sono quelle provenienti dall'ambiente Mac, quindi con il nuovo sistema operativo che non ha chissà che stravolgimenti, però sta andando, almeno dal punto di vista grafico, verso iOS, quindi a mio avviso Apple sta puntando a far confluire i tre sistemi per iPad, per iPhone e per Mac e creare un'unica soluzione, facilitando da questo punto di vista anche gli sviluppatori, che a questo punto dovranno sviluppare un'applicazione e avranno una serie di strumenti per adattarli in maniera pressoché immediata alla piattaforma sulla quale dovranno girare, piattaforma che indubbiamente dovrà cambiare, e la soluzione ARM è una cosa molto particolare alla quale solo Apple poteva pensare e che solo Apple poteva realizzare proprio per i suoi mezzi, per le sue capacità, per la sua potenza di fuoco che indubbiamente qualsiasi altro produttore a questo mondo non ha. Ci vorrà del tempo, ci vorranno un paio d'anni, secondo quello che dice Tim Cook, Gli utenti dovranno comunque imparare a convivere con applicazioni che funzionano magari in modalità emulata, però credo che sia la strada giusta da seguire e con ogni probabilità che seguiranno anche altri produttori per riuscire ad avere successo, quindi confluire verso una piattaforma unica.
Ah, che opinione di fuoco questa del buon Irven, che ringraziamo per averci mandato il suo messaggio vocale e che ha detto una cosa che secondo me in tanti stiamo pensando, forse Bernardo no, non lo so, cioè che adesso iOS inizia a fare un po' di gola, inizia a fare un po' di invidia, forse perché si sta un po' aprendo, forse perché sta diventando un sistema veramente completo, forse perché il fatto di avere due sistemi operativi così maturi come Android e iOS sta portando ad una miglioria di entrambi, oggettivamente, stanno crescendo, stanno diventando più ricchi, più completi. E io, Bernardo, te lo devo dire, io pensieretto erotico ce lo sto facendo.
Ma guarda, devo dire la verità, anche io sono un pizzico eccitato da quello che sta mostrando Apple, ma più che altro, sai, non sono i widget che mi eccitano più di tanto, ma è che effettivamente Apple ti cura quelle piccole cose, quei piccoli dettagli che poi fanno la differenza. Per dirti, noi stiamo parlando di un sistema operativo che per arrivare alla risposta delle chiamate tramite pop-up è dovuto arrivare alla versione 14, ok? Prima, quando ti arrivava una telefonata, ti spiaccicava qualsiasi cosa tu stavi facendo, ti spiaccicava l'intera interfaccia per rispondere e non potevi fare più nulla. Stiamo parlando dello stesso sistema operativo che, quando volevi utilizzare quel poco utile, perché davvero inutile, Siri, comunque aveva quell'interfaccia enorme che non serviva a niente. Però stiamo anche parlando dello stesso sistema operativo che per quanto riguarda privacy, sicurezza, ragazzi, è davvero avanti.
Aggiornamenti.
Sì, aggiornamenti, cioè per dirti, loro hanno rilasciato anche queste informazioni sulla localizzazione. Su iOS 14 ci sarà la possibilità di dare il consenso al tracciamento approssimativo. Cioè, tu potrai dire: guarda, io non ti permetto di sapere esattamente il punto in cui sono, ma tu sai che io sono in questa zona. Fatti bastare questo. Ragazzi, sembra poco, ma sono quei piccoli dettagli che effettivamente ne nell'utilizzo che poi si andrà a fare dello smartphone, che sarà sempre più importante per il futuro, sempre più interconnesso, fanno una differenza. Car Key, la possibilità di aprire l'auto con l'iPhone e di appoggiarlo sulla basetta di ricarica wireless, lasciarlo lì e far partire anche l'auto, ovviamente serve l'auto compatibile, quindi ritorniamo di nuovo tutti a comprare Tesla. Ragazzi, cioè Apple ti ha messo davanti e ha detto: guarda, oggi io ti faccio vedere i widget, ma in realtà sotto il cofano c'è tanto altro. Sono cose che tu utilizzando tutti i giorni non te ne rendi conto, però stanno facendo. E a me eccita più quello. Sono un tipo
A
strano.
Matteo so che piace un sacco un dispositivo di casa Apple che non ha ricevuto tantissimo amore ieri, però oggettivamente ha avuto quel che di aggiornamento più che sufficiente per renderlo un prodotto ancora più completo, Apple Watch. La vera novità dell'indossabile di casa Apple è la possibilità di tracciare il sonno. E ancora una volta Apple arriva con questa funzionalità molto in ritardo rispetto ai competitor, però come sappiamo, quando lo fa Apple forse lo fa meglio degli altri, no?
Ma speriamo, non lo so. Diciamo che sono un po' preoccupato un attimo per la batteria, perché non è che gli Apple Watch a livello di autonomia brillassero, quindi se già ti dura un giorno e poi lo devi tenere acceso di notte
Quando lo carichi,
per il
scusa.
sonno, quando
Cioè,
lo
la mattina
carichi.
mentre fai colazione.
Vabbè, se si carica in 10 minuti, sì, se no ma vabbè, vedremo, vedremo. Vabbè, sicuramente sarà figo. Io in questo periodo ho il Huawei Watch GT2e, che quello il sonno lo traccia benissimo, proprio fantastico. Poi sull'utilità di quel prodotto possiamo anche discuterne, però il sonno lo traccia molto bene.
Però diciamo che adesso mi viene da dire che non manca nulla ad Apple Watch, no? Cioè, era una delle funzionalità più richieste in assoluto, non mi risulta che adesso ci sia altro da aggiungere. Sì, diventeranno con la nuova generazione più belli, con lo schermo più grande, con la batteria più durevole, eccetera, eccetera, ma credo anche a livello di salute, no? Praticamente va a tracciare quasi tutto.
Eh sì, ormai è completissimo. Infatti non me l'aspettavo, ti dirò la verità, anche questa introduzione, proprio per un discorso di autonomia. Sono curioso di vedere come riuscirà a cavarsela, insomma.
Interessanti anche le novità nel settore della domotica, col fatto che adesso HomeKit diventa un ecosistema ancora più completo e, ad esempio, quando ti squillano alla porta di casa, puoi vedere chi è sul televisore, se hai un Apple TV, oppure sull'HomePod, che peraltro ricordiamo essere stato totalmente dimenticato da Apple e mai introdotto in tantissimi mercati, compreso quello italiano, però se ti suona un tuo amico e viene riconosciuto, ti dice «Ehi, guarda, c'è Matteo alla porta che sta suonando». Diciamo che novità non particolarmente rivoluzionarie, nel senso nulla che faccia gridare al miracolo, però tutta quella serie di migliorie qualitative a questi prodotti che diventano effettivamente più completi semplicemente con un aggiornamento software, non con una revisione hardware, non con la necessità di dover comprare il modello successivo. E questa cosa si applica a tantissimi dispositivi Apple e, come dicevamo prima col discorso di aggiornamenti, anche dispositivi Apple non recentissimi, perché iOS 14 girerà a partire da iPhone 6S, quindi parliamo di un telefono che mi ricordo di aver recensito ai tempi e probabilmente avevo qualche annetto di meno, no?
Ma sì, sai, Apple è molto software centrica e secondo me con queste ultime annunci l'ha proprio dimostrato e quindi, tra l'altro, non abbiamo parlato del software dei Mac, l'abbiamo solo accennato un po', però anche macOS ha avuto un bel cambiamento.
Sì, assolutamente.
Big Sur,
sì, il nome cambia, è abbastanza...
A me ha fatto morire il fatto che ho notato che Google ha iniziato a togliere il nome alla versione di Android, arriva Apple, noi siamo Big Sur, cioè proprio bellissimo.
Il nome ce l'ha sempre avuto, ma il grande cambiamento al nome è che si chiude l'epoca dopo 20 anni di macOS 10 e passiamo a macOS 11, macOS 11, segno che qui... Diciamo la musica cambia, c'è un cambiamento.
È già compatibile anche con i Mac ARM, quindi c'è un sistema operativo che esce pronto per il futuro, fico. Molto interessante anche la grafica, era un po' che Apple forse, io non è che sono un grande utilizzatore di Mac, anzi proprio per nulla, però se non ricordo male questa grafica era presente già da un po', e invece pare che adesso ci siano nuove icone, cambiata la dock, insomma.
Volendo ripercorrere un attimo la storia, iPhone OS, prima si chiamava iPhone OS, poi è diventato iOS, si basava graficamente su macOS, poi è cambiato iPhone OS diventando praticamente quasi come quello che c'è adesso e ha ispirato macOS, che quindi si è tradotto con questa grafica più fresca, e adesso secondo me con la nuova grafica di macOS Apple ieri ci ha dato un assaggio di come diventerà la grafica di tutti i suoi sistemi operativi, compreso iPhone, iOS e iPadOS, che peraltro ricordiamo si aggiornerà anch'esso, però le novità non sono nulla di sconvolgente, se non il fatto che potremo scrivere con la penna in qualsiasi campo di testo e verrà convertito in testo reale. Però sì, Big Sur, tante novità, non solo da un punto di vista estetico, ma soprattutto da un punto di vista di che cosa c'è sotto la scocca per supportare le grandissime novità che arriveranno in futuro. Berna, tu che fai quindi? Te lo compri sto iPhone oppure no?
Ma guarda, sono davvero combattuto, però ti dico che se c'è un punto dove Apple mi lascia sempre... Cioè, allora, io ho un pallino, sono due. Machine Learning e Intelligenza Artificiale.
Anzi, sono tre, HTC.
Esatto, anche quello, però purtroppo, cioè, ormai è bella che è andata. Io vorrei vedere da Apple quella semplificazione di questi due argomenti che mi stanno particolarmente a cuore, ed è per questo che aspetto sempre conferenze di Google, perché per dire... noi a volte diciamo sempre ma guardate, Android è troppo simile da anni. Ragazzi, aspettate un attimo, perché una delle novità più importanti, per esempio, di Android 10, che noi in Italia sui Pixel 4 XL, per ritornare, scusatemi ancora se vado sempre su Android, è Assistant direttamente sul dispositivo. Questa è una funzione che c'è solo in America. E quindi noi qui in Italia stiamo utilizzando già un Pixel o in generale dispositivi Android, non voglio dire castrati, ma non ha pieno delle proprie potenzialità. E Google ogni anno va ad aumentare sempre il loro impegno e il loro lavoro sul machine learning e sull'AI, e ti rendono tante operazioni molto più semplici e costruiscono, mettono mattoncino su mattoncino per quel futuro dove i dispositivi poi saranno totalmente diversi, potranno essere controllati con la voce, saranno automatizzati, ci capiranno. Per dire, l'unica volta che ho sentito nella conferenza di Apple parlare di machine learning ed AI, quando ha parlato di App Library, e ha detto sì, qui vi mettiamo le applicazioni che utilizzate di più perché sì, c'è l'intelligenza sul dispositivo, cioè però
sì, poi le scazza sempre, ogni volta mi propone cose che non mi servono.
Sì. Cioè, quindi io sono super interessato da tutto quello che sta creando Apple, sono sicuro che prima di tutti, e qui ci metto la mano sul fuoco, andrà a creare un sistema unificato, applicazioni iOS, iPad, su Mac, l'Apple Silicon, perché abbiamo, non abbiamo detto, abbiamo parlato di passaggio da Intel ad ARM, ma loro non hanno mai parlato di ARM, hanno detto Apple Silicon, cioè il loro processore, quindi sì, loro sono avanti su tutto. Io da super nerd dico sempre, ah, però forse potevi entrare nel dettaglio di quella funzione, mi potevi spiegare meglio che cos'è l'intelligenza artificiale per te, per dire Siri, sì, va bene, ora può tradurre, ma cosa? Dov'è Siri? Ehi Siri? Siri?
Dov'è Bugo? No, vabbè.
Che succede? Dov'è Bugo?
Comunque ve lo dico io quello che vi farà calmare l'animo. Quando scoprirete i prezzi dei prossimi Mac, che costeranno 1000 euro in più del passato, perché hanno il processore Apple Silicon. Ciao.
Ed è vero. Tra l'altro, ragazzi, in qualche puntata fa di spin-off abbiamo anche detto della notizia che anche Google si vuole costruire i processori in casa. Siamo
sì,
proprio,
ma se questi
in
sono i tempi, Bern, cioè se questi sono i tempi di Apple, ci sta mettendo così tanto tempo, tra virgolette, auguri Google. Cioè,
ma no, aspetta, guarda che Google lo può fare molto più velocemente. Che ti fa? Ti fa gli smartphone e Chromebook che sì, sono basati sul processore Intel, ma sono un sistema operativo che si basa su Chrome.
Cioè, i miei dubbi già conoscendo Google.
Ma certo, anche io ho tantissimi
anche
dubbi.
Anche perché Google vuole farseli produrre da Samsung con dei fantastici Exynos. Che sì, sappiamo
benissimo,
bene.
Proprio alla grande.
Insomma. Comunque ragazzi, vi devo dire una cosa, questa è un'esclusiva mondiale. E, ieri praticamente Apple mi ha mandato il video della conferenza in anticipo e c'era un pezzo in più che poi è stato tagliato prima di andare in onda. E praticamente annunceranno questa partnership esclusiva con Stonex e iOS 14 arriverà anche con Stonex 2. Quindi vi dico che l'avete sentito per la prima volta qua, che sarà il nuovo telefono di Facchinetti. Pensate, sarà così intelligente e potente che ci sarà direttamente Facchinetti all'interno del dispositivo invece di Google Assistant o di Siri per rispondere alle domande. E quindi,
questo
ragazzi,
mi sembra davvero un'ottima cosa. Infatti,
l'avete sentito per primo qua.
Ma sai che nella conferenza di ieri come easter egg c'era qualcosa riferito a Stonex? Al minuto
dove?
23.
Mm?
Se vai indietro al minuto 23 trovi un riferimento.
Okay.
Sì,
andiamo
sì,
tutti
sì
a controllare al minuto 23 che cosa avviene. Detto questo, secondo me abbiamo toccato tutto, ma ci saremo, riascolteremo domani la puntata e diremo porca miseria, ci siamo dimenticati questa cosa enorme. Sicuro, perché se avessimo dovuto parlare di tutte le novità, ci sarebbero volute 2 ore e mezzo e soprattutto ci sarebbe voluta una scaletta, cosa che noi siamo proprio allergici a fare.
Allora, vorrei chiudere così, per mettervi in difficoltà. Un giudizio in 2 parole, massimo 3, sulla conferenza di Apple.
Il futuro.
Oh yeah baby, vai Matt.
Secondo le aspettative.
Secondo le aspettative, io non so come commentare, quindi passiamo alla parte finale.
Potevi dire 2 parole, DJ Francesco. E in Insomma, anche questo 13° episodio di Spin-Off, ragazzi, si è chiuso. Ringraziamo ancora una volta i nostri due ospiti virtuali, un po' come nella conferenza di Apple hanno partecipato a distanza, Antonio Monaco e Irvan Zanolla, che ci hanno mandato i loro contributi vocali. Se volete seguirli su Instagram, magari poi in una storia e in un post li tagghiamo, così potete andare a approfondire la loro, le loro persone, anche se, ragazzi, non sono personaggi che vanno approfonditi, cioè, stiamo parlando soprattutto di Antonio Monaco, cioè è uno che i telefonini probabilmente un tempo li montava lui coi cacciaviti, da quanto conosce questo settore fin dall'interno. Ho parlato di Instagram. Matteo, se uno ci vuole seguire su Instagram, cosa deve fare?
Deve andare a cercarsi spinoff.podcast, vedrà un profilo super colorato dove ci saranno anche i link alle nuove puntate, le storie, i nostri sondaggioni, insomma le stupidate che pubblichiamo durante la settimana, e altrimenti potete trovare anche le puntate facendo un abbonamento gratuito su Apple Podcast, anzi no, su Google Podcast, e lasciando anche una recensione su Apple Podcast. Insomma, ci trovate ovunque.
Sei stato completissimo, io volevo far dire qualcosa a Bernardo, ma
non dirò niente, ma diciamo chiudiamola così come sempre. Ragazzi, come avete visto, Apple ha copiato tutto da HTC.
Ecco. Sì, sempre la critica finale, noi che speravamo di entrare nelle grazie di Apple,
ma no, ma ci vuole un po' di flame, no, dai, cioè, è vero. Widget su iOS, da quanti anni se ne parla? Su, sbizzarritevi. Guarda, nei commenti, mandateci note vocali, taggateci, comprateci follower sul profilo per insultarci, no, fate quello che volete, ragazzi.
Che così è,
invogliamoli. Invogliamo le persone a comprare follower.
Non mi fate passare un altro pomeriggio a cancellare follower uno ad uno a mano, cioè questa cosa me la sono legata al dito. Comunque, Bernardo, devo dirti una cosa, devo farti una critica.
Vai.
Una critica, perché anche tu rubi e copi, e certo, mi hai copiato l'esatto. Questa puntata l'hai detto troppe volte.
Ah sì, è vero. Allora, questa puntata ho detto assolutamente l'esatto in una maniera infinita di volte, tante che me sono reso anche conto.
Come ti permetti?
Lo so.
Come ma osi? Sai, lo sai che se
l'esatto
fai
l'esatto mi piace tantissimo.
Sì, ma dicevo stavo dicendo un'altra cretinata. Come osi? Se cambi le lettere di osi viene iOS, quindi tutto torna.
Vabbè, raga, siamo andati,
ragazzi,
troppo avanti, dobbiamo chiudere.
Ragazzi, così proprio l'abbiamo tirata alla grande.
Chiudiamo con l'esatto sì song. Okay?
Va bene, rimettiamola. Buonanotte a tutti e alla prossima puntata fra circa,
ciao,
più o meno una settimana. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Esatto. 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 Esatto, sì. Esatto. Esatto. Esatto.
Quindi cominciamo con la notizia number one, che viene svelata proprio da Andrea, se non sbaglio, giusto?
Esatto, sì.